Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti a Cult, un'altra settimana con il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini. Prima del sommario, prima di dirvi i numeri, le cose, tutto il resto, do il benvenuto a Lorenza Ghidini, che insomma questo studio ci sta tutti i giorni prima di me, ma stavolta per dire una cosa che faremo tutte insieme. Ciao Lorenza.
Ciao Ira, ciao ascoltatrici e ascoltatori naturalmente. Sì, una cosa bella a cui vogliamo invitarvi per domani sera, in vista dell'8 marzo, no? Uh-huh. Della giornata della donna, sì. Abbiamo deciso di fare una festa con le ascoltatrici.
Una festa con le ascoltatrici perché l'8 marzo noi sciopereremo, noi naturalmente poi saremo in manifestazione, insomma ci sono tante iniziative nella giornata che tutti gli anni riporta in campo problemi che sono tuttora spesso irrisolti, quindi anche noi abbiamo deciso di fare così, quindi non saremo in onda, non sarà in onda questa trasmissione, non sarà in onda Lorenza e tutte le altre trasmissioni del Palinsesto di mercoledì prossimo, ma abbiamo pensato di fare una festa danzereccia, cioè non una festa con, insomma, non un dibattito, dai, per una volta diciamolo.
No, il dibattito no.
Parliamo spesso, no? E
questa
fortunatamente
volta una festa, un momento festa. Ludico, come possiamo chiamarlo, insomma, un momento divertente a cui potete partecipare se volete domani alle 8 di sera, alle 20.
A partire dalle 8 ci sarà un sottofondino per l'aperitivo, quindi l'unica cosa che potete portare è da bere, il resto ci pensa la Pebedda, c'è un lascia passare speciale per Basilio che deve fare il pane cunzato e tutto il resto, comunque in cortile e che con sé a Tiziana, come sempre la Pebedda qualcuno già la conosce perché ogni volta che apriamo l'auditorium c'è, quindi c'è da mangiare, se volete c'è anche del vino perché loro hanno anche il vino, ci sono le birrette di Radio Popolare, ma se volete portare da bere
portate un contributo, una bottiglia,
una bollicina,
una cosa.
Qualcosa, se invece preferite il Lambrusco fate voi, ma dalle 8:30 partono gli slot delle DJ.
Delle DJ, quindi a un certo punto, prima o poi, insomma, l'idea è proprio quella di una serata danzante e fino, non so a che ora, lo vedremo, credo,
vivendo,
facendo.
Visto che appunto ci sono tutti gli anniversari dei vari luci, ma sarà, insomma, ci sarà molta varietà musicale, poi è ovvio che poi si chiacchiera, figuriamoci.
Ma sì, cioè, viene come viene, insomma, l'idea era di ritrovarci insieme tra di noi e con le nostre ascoltatrici, quindi sì, è una serata dedicata alle donne e riservata alle donne,
in quanto donne
ovviamente, e a cui diciamo che preferibilmente è meglio dare adesione preventiva per darci un po' un'idea dei numeri, ecco, evidentemente, quindi prenotazioni @radiopopolare.it. Dopodiché a occhio e croce, insomma, si può anche decidere all'ultimo di venire senza grossi problemi, quindi insomma sapete che dove ci trovate, qui in Via Ollearo nel nostro auditorium, e quindi vi aspettiamo.
Sì, ecco, ci sono già parecchie prenotazioni, quindi noi ve lo diciamo, Lorenzo ed io, ma poi ci saranno anche tante altre colleghe che ve lo ricorderanno, perché insomma l'auditorium lo apriamo, per carità, spostiamo le sedie come
sì,
si fa in tutte le feste poi facciamo, insomma,
spazio ce n'è, però a buoni conti.
Ecco, sarebbe meglio che vi prenotaste, perché questa cosa, insomma, non vi confina nel cortile dove, ripeto, c'è la Pebedda, magari mettiamo anche un amplificatore almeno fino alle 22. Volevo, ecco. Mi sembrava il modo
entriamo
giusto.
In tema.
So che tu ci tieni molto, in particolare a questa track insieme ad altre. E quindi, insomma, venite. Scusa, sto guardando il video, mi sta venendo da ridere. Venite dunque domani a partire dalle 20 fino a notte inoltrata a Radio Popolare per una festa in vista dell'8 marzo.
Quelle di Radio Pop. Quindi noi e voi, no? Evidentemente.
Adesso però lo devi ripetere facendo il megafono. Ci hanno detto che dovevamo usare il megafono vero, ci hanno già rotto le palle su questa cosa. Te l'ho detto io di dire lavoratrice.
Ma questo è altro citazione, io no.
Ci vediamo domani qui a Radio Popolare, prenotatevi. Prenotazioni @radiopopolare.it. Ciao Lorenza.
Ciao Ira.
E insomma, gli indimenticabili arrangiamenti di Mamma Mia, sapete che ormai gli ABBA sono diventati patrimonio dell'umanità, a loro è dedicato anche un musical, non soltanto quello che si chiama Mamma Mia, c'è proprio un musical dedicato agli ABBA, ma insomma di quello vi abbiamo già parlato in un'altra circostanza. E allora noi continuiamo a parlare di donne in quanto donne, qualcuno ci scrive chiedendoci a che ora, quando, eccetera. Allora noi per carità ripetiamo, domani sera 7 di marzo, in vista dell'8 marzo, quando le lavoratrici di Radio Popolare non saranno in onda, in adesione allo sciopero nazionale dell'8 marzo soprattutto insomma condividendo, poi insomma sentirete le nostre voci racconteranno il perché. Ecco, la sera prima, cioè il 7 di marzo, saremo in auditorium per questa festa, quelle di Radio Popolare si chiama, insomma ci saremo, saranno tante di noi ad esserci e soprattutto tante ascoltatrici. Prenotatevi per carità, prenotazioni @radiopopolare.it, già molte lo hanno fatto. Dicevo, continuiamo a parlare di donne in quanto donne, ma in realtà era già previsto di farlo quest'oggi perché c'è una notizia importante da dare, cioè quella relativa all'Orchestra Sinfonica di Milano, quella che una volta si chiamava Orchestra Verdi, lo diciamo ancora un po' per questa stagione, giusto per ricordarvelo, ma poi smetteremo di dirlo, hanno fatto un rebranding una presentazione che è stata fatta recentemente e seguita poi dal primo concerto sul podio con la Sagra della Primavera sua nuova direttrice residente, diciamo così, o direttrice principale, ospite, così si definisce, tra l'altro, appunto, essendo una direttrice, recentemente vi abbiamo parlato invece dell'esordio di una direttrice d'orchestra coreana che ha diretto la prima di Bohème à la Scala proprio questo weekend. È un ambito, quello della direzione d'orchestra, dove per tanti motivi, insomma, è stato complicato per le direttrici affermarsi. Piano piano stanno cominciando a farlo e noi adesso vi raccontiamo, o meglio sentirete la voce della nuova direttrice dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che è Alessandra Della Parra, e sentiamo che cosa ha raccontato a proposito di questo nuovo incarico.
Ok, molte grazie. Ambra, muchas gracias, querida María de los Ángeles, chata, querida, gracias. Muchas gracias, molte grazie a lei. Thank you for being here. My first goal for this new role will be to learn Italiano.
Allora, Londra Della Parra, nuova direttrice, dice: devo prima di tutto imparare italiano, come avete sentito.
Dire in italiano, però oggi in inglese, io credo, sì. Grazie, Damiano. It's a really an honor to be here and to listen to these wonderful words from both these magnificent ladies and colleagues. Tell me if you should stop, so you... Okay. Okay. Do it like that, yeah.
Un grande onore per me essere qui, soprattutto appunto dopo questa introduzione di due persone così di valore, che sono appunto la presidente dell'Orchestra Brevelli e la console generale.
I think the Orchestra Sinfonica di Milano is in a really exciting and beautiful revolution at the moment. First with in on point change of name and look and everything that truly represents the orchestra that's in this wonderful theater. When I came 2 years ago, it had a different name and a different look, and I must say I'm very happy that now the orchestra has the suit and hat it deserves.
L'orchestra, come sappiamo, ha affrontato nell'ultimo anno una rivoluzione, che è appunto il cambio di nome, che ci ha portato ad essere la Verdi di un tempo, l'Orchestra Sinfonica di Milano.
Ecco, e queste erano le prime parole che a Londra Della Parra, la nuova direttrice ospite dell'Orchestra Sinfonica di Milano, ha detto nella sua presentazione alla stampa, a cui poi ha fatto seguito appunto la direzione della Sagra della Primavera di Stravinsky nel corso del weekend. Sentiamo cos'altro ha raccontato in questo incontro.
So and it's an absolute honor to become a principal guest conductor for the next 2 years with this wonderful orchestra, with all the musicians of the orchestra, because I'm very much interested in a relationship that is deeper and goes much further than just coming to an orchestra for a week and then leave. It's very difficult in 1 week to get to true depth. And now with this, I will have the possibility to get to know the musicians and vice versa, to a deeper understanding of our communication and our music making.
Ecco, una delle cose, come avete sentito, che le interessa, oltre a ringraziare nuovamente per l'onore di essere direttrice principale ospite alla Verdi, a Londra della Parra, dice finalmente, invece di fermarmi soltanto per alcuni concerti come ho fatto in passato, questo incarico mi dà la possibilità di stabilire un rapporto molto più profondo con questa orchestra, che ormai è molto nota, e di creare un lavoro molto più intenso ed evidentemente più profondo. Sentiamola ancora a Londra della Parra. Non vi ho detto che è messicana, in realtà insomma è ormai anni che, come molti grandi musicisti, cittadina del mondo, insomma gira dappertutto per dirigere le maggiori orchestre internazionali. Sentiamo.
Ok, molte grazie. I must say that in my generation, women and men, and my colleagues of my generation, we have been brought up with different values and different ways of thinking that is not that. So it's like going back to that. We need to evolve and think not how not, how yes. And how yes is so much more interesting and exciting than that.
E allora un commento, perché ci sono state molte domande ovviamente sul fatto che un incarico di questo tipo fa ancora notizia quando viene affidato a una donna, e a Londra della Parra ha ribadito che la sua generazione è stata cresciuta con dei valori forse un po' diversi da quelle precedenti. Lei ha 42 anni, quindi per una direttrice d'orchestra è ancora piuttosto giovane, e quindi una generazione, dice la mia, che si può concentrare finalmente non su che cosa non può fare, ma sul sì, su che cosa sì si può fare, cosa che evidentemente è molto più entusiasmante. E sempre su questo argomento, cioè sulla difficoltà nell'ambito della musica classica per alcuni ruoli come la direzione d'orchestra per le donne, ecco ancora quello che ha detto a Londra della Parra.
So, and it's an absolute honor to become a principal guest conductor for the next 2 years with this wonderful orchestra, with all the musicians of the orchestra, because I'm very much interested in a relationship.
Della donna.
Grazie. I would say, yes, I would be lying if I said there has not been hardships for being a woman in this profession.
Let's start with that. Direi una menzogna se dicessi che non ho incontrato difficoltà quanto donna nel fare questa professione.
But if I could ask a wish, and if I could ask something from everybody here today, would be that you would promise me and yourselves, especially, that you will never ask a woman conductor again the woman question. And if that happens, we will be better. Because I have lost so much time in my life answering that question, a question I don't have the answer to. Why are there no women conductors? Has it been difficult? I don't know. I need to learn Stravinsky, and I need to do the conducting, and I need to face. I don't know if it's being a woman or being an alien. So if we can make that promise, to me, that would be a great, great accomplishment.
Rosa ci chiede appunto una promessa in qualche modo che può segnare anche un cambio di postura verso questa tematica, ovvero. Non fatemi ancora questa domanda, ovvero per quanto sia stato storicamente pregnante porsi questa questione, io adesso quando devo lavorare, ora penso a Stravinsky, non penso al fatto di essere una donna. Quindi come dire, a un certo punto bisogna come prometterci di, perché ha passato tanto tempo della sua vita a provare a trovare una risposta a come mai non ci sono donne che dirigono, ma è stato difficile in quanto non. Sono, forse il modo per andare oltre questa cosa è smettere di fare questa cosa.
Ecco, allora, queste alcune delle affermazioni di Alondra della Parra, a cui ovviamente facciamo le congratulazioni, la nuova direttrice principale ospite dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che già questo weekend insomma è salita sul podio, ve lo dicevo, per la Sagra della Primavera.
need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Oh.
Francesco Somaini, Immaginare scultura, la pittura, 1950-1965. Si è aperta in questi giorni presso la Fondazione Somaini la mostra che approfondisce il pensiero creativo del grande scultore, mettendo a confronto le sue sculture con le pitture relative. Tiziana Ricci.
Ricordate quest'estate una bella mostra in due sedi, in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale e poi nella sede della Fondazione Somaini. Una bella mostra di Francesco Somaini, scultore molto apprezzato. Adesso la Fondazione presenta un'altra mostra, Immaginare scultura, la pittura del periodo tra il 1950 e il 1965. Sono una settantina di opere realizzate in questo periodo e rappresentano le diverse fasi creative, le diverse tecniche utilizzate dallo scultore, e l'obiettivo è quello di portare chi va a visitare la mostra nel cuore del laboratorio dell'artista. Allora vediamo dipinti, graffiti su tavola, opere pittoriche su tela e anche su lamiera, messe a confronto con disegni a matita, carboncino, inchiostro e con le sculture. Quindi vediamo il pensiero creativo che poi diventa forma concreta. Poi c'è anche un bel catalogo di Silvana Editoriale relativo a questa esposizione, e nel catalogo ci sono due contributi di Lucio Nobile e Emanuele Greco, che sono due giovani studiosi, e sono loro che ci parlano del lavoro di Francesco Somaini.
Abbiamo fatto due contributi, uno dedicato, il mio è dedicato al rapporto fra Ragghianti, Carlo Guido Ragghianti, che è stato uno storico dell'arte importante italiano, e importante anche per Somaini negli anni 50, intorno a metà degli anni 50. E quindi diciamo il mio saggio parla proprio di questo rapporto fra i due, fra lo scultore e lo storico dell'arte, perché Carlo Guido Ragghianti fu il primo storico dell'arte ad occuparsi della pittura di Somaini, quindi il primo a definirlo scultore e pittore.
Ecco, e qui vediamo molto questo rapporto, no? La preparazione per una scultura. E va bene, l'allestimento è messa proprio in modo che si possa vedere bene, no? Questo studio.
Sì, sì, in realtà diciamo che la pittura per Somaini è una fase molto, come dire, molto centrata nel tempo, cioè Somaini realizza diciamo opere, è soprattutto uno scultore come sappiamo, ma realizza la pittura dagli anni 50 a 1965, dopo quella data smette completamente di dipingere. E la pittura non è un'attività che in qualche modo contemporanea alla scultura, perché lui rimane sempre uno scultore che dipinge. La pittura è un momento che è o prima o dopo la scultura, o comunque sempre alternativa alla scultura. Cioè,
una sorta di collaterale.
Sì, una sorta di collaterale, cioè lui diciamo dipingendo sogna la scultura in qualche modo, quindi non è mai un bozzetto
preparatorio. La forma la mette su tavola.
Non è mai un bozzetto preparatorio, non è un disegno preparatorio per una scultura.
Invece?
Allora, io invece, appunto, essendo una mostra dedicata alla pittura di Somaini, ho cercato di, appunto, capire bene cosa significasse in quegli anni dipingere per uno scultore, cioè appunto la funzione che la pittura ha per uno scultore che pensa da scultore e dipinge anche da scultore. Infatti poi tecnicamente...
No, scusami se ti interrompo, ma lo vediamo spesso, perché per esempio sono stata alla mostra alla GAM di Pompeo Marchesi, mm-hmm. anche lui faceva questa cosa,
certo, sì, 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 no, ma
infatti... schizzi, disegni e poi...
No, ma infatti tutti gli scultori hanno sempre dipinto negli stessi anni, sia Manzù che Marino Marini, che tutti gli scultori, anche Giacometti dipingevano.
Cioè una pratica costante.
Esatto, però molto spesso per lo scultore, come appunto scrivo nel saggio, la pittura ha sempre una funzione di verifica per la scultura, cioè lo scultore pensa a una scultura e prova a... utilizza la pittura per compensare quello che non può fare in scultura, ad esempio l'ambientazione di un'opera che non si può immaginare per una scultura perché può essere esposta con qualsiasi condizione di luce, mentre nel dipinto lo scultore può controllare da dove viene la luce, può controllare l'atmosfera, i colori e tutti gli aspetti più contingenti appunto dell'allestimento di un'opera, quindi gli permette di capire in anticipo come sarebbe potuta venire una scultura.
Ma quindi precede o segue la scultura?
Sia precede che segue, perché accompagna costantemente, perché in alcuni casi vediamo proprio come alcune sculture vengano realizzate dalle idee venute dalla pittura. Dall'altra parte, molto spesso, lui dipinge successivamente le sculture che realizza, come si vede in alcuni accostamenti nell'altra sala. Questo perché, appunto, gli serve come alla la fotografia, gli serve per dare una particolare visione della scultura, così la pittura gli serve per dare una particolare interpretazione della scultura.
Più scultore o più pittore?
Più scultore.
Anche tu sei d'accordo?
Sì, sì, assolutamente, sicuramente uno scultore, però...
Questa mostra è importante per capire questo rapporto.
Sì, ci siamo interrogati proprio molto su questo problema, quindi è il cuore centrale del catalogo e di tutto l'allestimento.
Quindi se si vuol capire bene come lavorava Somaini, bisogna venire qua e capire, vedere...
È certamente molto utile, sì.
Aggiunge qualcosa alla mostra che è stata fatta quest'estate a Palazzo Reale?
Sicuramente. Sicuramente sì, perché ci fa vedere un Somaini pittore che, come dire, lui stesso allestiva, soprattutto nella seconda metà degli anni 50, allestiva le mostre con delle sculture, come vediamo qua, con delle sculture e dietro delle pitture, che erano in qualche modo come se fossero un ampliare, no? Le immagini, come se fossero delle fotografie, in qualche modo, della scultura stessa. Quindi l'idea della scultura l'avevamo appunto nella scultura, ma anche sopra le pareti, in un certo senso.
Francesco Somaini, immaginare scultura, la pittura. La mostra si può visitare alla Fondazione Somaini, che è in corso di Porta Vigentina al 31, ma si entra da via Cassolo e la mostra rimane fino al 30 di settembre.
E siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, ritorniamo fra poco dopo la pubblicità. Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Swallow the sun, shrouded in clouds like my love for you, shrouded in thunder clouds like my dreams.
Sky. Sometimes you have to gaze into a well to see the sky.
Bentornati, Cult, seconda parte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Adesso ritorniamo a parlare di una donna a partire da un libro firmato da Gaetano Petraglia e a partire da un'intervista che gli ha fatto la nostra Anna Bredice. Il libro si intitola La matta di Piazza Giudia ed è uscita recentemente da Giuntina, storia e memoria dell'ebrea romana Elena di Porto. Si tratta di una biografia che restituisce alla memoria collettiva una figura eroica, una donna che va inserita fra i grandi protagonisti dell'antifascismo italiano e fra le pioniere del femminismo. Insomma, un archetipo di indipendenza, coraggio e umanità. E allora ascoltiamo l'intervista a Gaetano Petraglia su La matta di Piazza Giudia di Anna Bredice.
Quella che ricostruisco nel mio libro è la storia vera di Elena di Porto, appunto, una storia sorprendente e tragica di una donna ebrea romana che tra il 1928 e il 1943 visse sulla propria pelle, direi da protagonista, gli snodi più tragici e decisivi della storia degli ebrei romani, degli ebrei italiani e in definitiva della storia italiana. Elena di Porto era una donna di umilissime origini, emarginata e poi perseguitata, ma una donna dal carattere molto forte, molto istintivo e combattivo, allergica a ogni sopruso e ingiustizia. Contro queste ingiustizie combatté con molto coraggio e diciamo assumendosene e subendole le conseguenze di questa sua lotta assolutamente personale. Tra le conseguenze che appunto subì ci fu l'internamento in manicomio perché proprio per questo atteggiamento, per questo suo carattere così forte, per questa sua voglia anche di libertà e di emancipazione che dico nel mio libro la fanno diventare quasi una protofemminista, fu internata in manicomio quattro volte, e pur non essendo propriamente malata di mente, era soltanto il suo carattere molto forte, e gli stessi medici del manicomio provinciale di Roma riconobbero l'assenza di questa malattia. Una donna che si prendeva cura dei suoi correligionari, in particolare dei bambini del quartiere ebraico di Roma, dell'ex ghetto romano, e che badava anche ai giovani vessati dai fascisti, e per questo proprio contro i fascisti si scontrò più volte e fu segnalata dalla polizia come antifascista. Anche in questo caso ne pagò le conseguenze con il confino in Basilicata e nelle Marche. Quindi un personaggio direi assolutamente eccezionale, benché dimenticato e direi anche per certi versi snobbato ed evitato negli anni scorsi, che ho cercato di riportare alla memoria e di tratteggiare in questo mio libro, che è frutto di una ricerca abbastanza lunga.
Ecco, tra le cose che in qualche modo attraverso le ricerche sono emerse, confermando anche quello che fece, fu anche il fatto di aver invano tentato di dire alle persone che vivevano appunto nell'ex ghetto che l'indomani ci sarebbe stato, cioè che era in corso la retata, ecco, però non fu creduta.
Sì, effettivamente tra gli esiti della mia ricerca c'è proprio questo episodio, cioè la ricostruzione di questo episodio. Io identifico Elena di Porto con la Celeste di cui parla Giacomo De Benedetti nella sua opera fondamentale 16 ottobre 43, perché Ci sono troppe coincidenze tra i due personaggi, cioè tra Elena di Porto, il personaggio reale, e questo personaggio, direi di fantasia, ma basato su fatti reali, perché De Benedetti scrisse innanzitutto una cronaca, il 16 ottobre è una registrazione di fatti prima che un romanzo, e ci sono molti aspetti che fanno collimare le due donne, e l'aspetto fisico, questo essere scarmigliata, vestita di nero, ma anche i tratti del carattere, questo tratto isterico e comunque di grande foga nel cercare di avvisare i correligionari la sera del 15 ottobre. I documenti non hanno permesso di ricostruire in modo certo questa coincidenza, ma per me è assodata. Quello che i documenti hanno permesso di ricostruire è la presenza di Elena di Porto il 16 ottobre mattina all'alba, quando effettivamente si recò al ghetto per avvisare tutti quelli che poteva e che si trovava appunto sul suo cammino. La storia, come potranno leggere i lettori di Elena di Porto, finirà tragicamente con un gesto eccezionale, di eccezionale altruismo, che diciamo non sveliamo. Certo. Il mio libro è frutto appunto di una ricerca durata qualche anno, che nasce con il ritrovamento fortuito di un fascicolo, appunto il fascicolo di Elena di Porto in Basilicata, e che quindi si è arricchita di documenti ritrovati nei vari archivi nazionali, perché l'archivio centrale dello Stato.
Ricordiamo che lei è un archivista, cioè lavora negli archivi, per cui ha fatto proprio una ricerca storica attraverso tanta documentazione.
Sì. Sì, in effetti, essendo archivista, la mia ricerca non poteva che nascere in un archivio, appunto. E in questo archivio in Basilicata ho ritrovato per la prima volta il fascicolo, e questo fascicolo emergeva tra gli altri perché si trattava di una donna sola, quasi con nessuno al mondo, un'ebrea proveniente da Roma, e mi chiesi subito cosa ci facesse a Lago Negro, nella mia terra in Basilicata. Da lì, come dicevo, ho indagato, ho ricercato in vari archivi, ho trovato diversi documenti, e quindi ho cercato di ricostruire la storia. Bisogna dire anche che i soli documenti d'archivio non mi avrebbero consentito una ricostruzione completa della vicenda di Elena di Porto, perché mancava qualcosa, mancava il racconto dei testimoni, mancava la vita narrata di quel periodo da parte dei testimoni. Allora mi sono messo a caccia dei testimoni e ne ho rintracciati in vita qualcuno, sia a Roma, soprattutto in Basilicata, e questo mi ha permesso di ricostruire dei tasselli di storia che i documenti non raccontavano per forza di cose. L'incrocio tra documenti d'archivio e fonti orali, quindi che si completano tra loro, quindi direi si compenetrano, hanno permesso di far uscire fuori questa figura di donna unica, direi, ed eccezionale, a cui spero con il mio libro di aver dato il giusto merito.
E allora grazie ad Anna Bredice, che ha intervistato Gaetano Petraglia su La matta di Piazza Giudia, edizioni Giuntina.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Ma io non sono qui, egregio Presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert,
qu'elle est dans sa tombe. Et se manque de bombe, et se manque de verre.
Quand ero in prigionia, qualcuno m'a rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò.
De Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir.
Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà.
E dica pure i suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
Ed è sempre Cult, la trasmissione culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso vi ricordo un altro paio di cose. Vi abbiamo ricordato della festa di domani dalle 20 in auditorium, mentre vi ricordo che questa sera il Suggeritore Night Live sarà a sua volta in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. Come sempre, anche qui ci segue la pebedda di Basilio e Tiziana, si può mangiare, si può bere, e soprattutto si può ascoltare una puntata un po' speciale. Questa volta vengono a trovarci, come succede tutti gli anni, e conducono interamente loro la trasmissione con le loro interviste, i loro commenti, le loro osservazioni, gli studenti del primo anno dei corsi di regia, drammaturgia, organizzazione teatrale, forse anche un pezzo di recitazione, della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, la benemerita, insomma, e famosa scuola fondata da Giorgio Streller e Paolo Grassi, a cui è intitolata. Questa sera dalle 20.30 vi aspettiamo, se volete venire a vedere questa speciale puntata del Suggeritore Night Live, venire a vedere la radio, venire a vedere il talk. E naturalmente vi potete prenotare al solito indirizzo prenotazioni@radiopopolare.it, oppure semplicemente venire in auditorium, che insomma normalmente non lasciamo fuori nessuno. Allora, questa sera, ricapitolo, il Suggeritore Night Live con gli studenti del primo anno, proprio giovanissimi, della Paolo Grassi di Milano, che fanno loro la puntata. Domani invece la festa a partire dalle 8 in auditorium, con musica, si balla e si beve, in vista dell'8 marzo. Domani è il 7, domani sera qui a Radio Popolare facciamo una festa per le donne in quanto donne, come diciamo noi, quelle di Radio Popolare. Invece vi dico che al Teatro Franco Parenti debutta proprio questa sera, resta in scena fino all'11 marzo, Prima di ogni altro amore, uno spettacolo dedicato al centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, ma anche al centenario della nascita di Maria Callas. I due artisti ebbero tra l'altro un sodalizio molto felice, lo spettacolo appunto li celebra idealmente entrambi. È uno spettacolo di Sergio Casesi, che appunto lo porta in scena al Franco Parenti. Costretti da una distanza fisica, si scrivono lettere, questi due grandi spiriti del Novecento, si telefonano, si lasciano messaggi, insomma un dialogo che viene immaginato come una sorta di rapporto di corrispondenza di sensi e soprattutto di pensieri nella forza creativa di due grandi protagonisti della cultura del secolo passato. Maria Callas, che è stata la Medea di Pasolini, e Pasolini Giasone, questa è l'immaginaria suddivisione di ruoli, che però naturalmente pescano anche e soprattutto nella loro contemporaneità. Dunque, vi abbiamo segnalato Prima di ogni altro amore, Incanto per Maria Callas e Pierpaolo Pasolini, da quest'oggi fino all'11 di marzo al Teatro Franco Parenti. Siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata del lunedì di Cult, come di consueto, la rubrica di musica classica con tutti gli appuntamenti della settimana a cura del maestro Giuseppe Califano.
Buongiorno Ire, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, una settimana come sempre piena di musica nella nostra Milano. Iniziamo con questa sera alle 20.45, siamo in conservatorio in Sala Verdi per le serate musicali, e c'è il ritorno della pianista Elisso Virsalazze, che conosciamo benissimo e che tante volte per fortuna è qui da noi, ma questa volta è insieme al quartetto Oistrakh, quindi un quintetto d'eccezione, e ci faranno ascoltare il quintetto opera 44 di Schumann e il quintetto opera 57 di Shostakovich. Quindi questa sera serate musicali in conservatorio 20.45, sempre questa sera ma con diverse repliche, quindi questa sera alle 20 ma anche mercoledì e venerdì sempre alle 20 siamo al Teatro alla Scala con un direttore giovanissimo e amatissimo che è Lorenzo Viotti, che porterà in Scala per la prima volta nel Teatro alla Scala il concerto per violino opera 35 di Korngold, che vedrà come solista Mark Buchkov, e la serata però viene completata anche dal poema sinfonico di Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, e dalla Sinfonia London di Haydn. Quindi un programma molto variegato, che è un po' un viaggio nel tempo in stili totalmente diversi, quindi una bella prova per il nostro Viotti e la Filarmonica della Scala. Mentre martedì sera alle 20.30 siamo ancora in conservatorio, in Sala Verdi, con la Società del Quartetto e con un duo, anche questo conosciamo benissimo qui a Milano, il violinista Leonidas Kavakos e il pianista Enrico Pace. Un duo molto particolare, insomma due caratteri molto diversi, che però quando fanno musica sono assolutamente complementari e sono un mix davvero di grande intensità. E l'appuntamento di Pace e Kavakos in questo appuntamento ci offrono il loro Beethoven, la sonata numero 1 opera 12, poi Bartok la sonata numero 2, la Ravel sempre la sonata numero 2 e César Franck la sonata celebre per piano e violino di Franck. E mentre andiamo conosciamo, le nostre stagioni che conosciamo benissimo, quella dei pomeriggi musicali al Teatro Dal Verme, con gli appuntamenti del giovedì alle 20 e sabato alle 17, c'è un ritorno, il pianista Antonio Alessandri, un pianista milanese, giovanissimo, nato nel 2006, che ci fa ascoltare il concerto numero 1 di Mendelssohn, con sul podio George Pellivanian, e completa la locandina la sinfonia di Rossini dal Barbiere di Siviglia e la serenata Hafner di Mozart. Quindi anche qui ho una scelta di un programma molto molto polistilistico, potremmo addirittura definirlo, mentre insomma una colonna assolutamente del repertorio che spesso l'orchestra sinfonica ci fa ascoltare, per fortuna, perché non ci sono molte altre occasioni, è il War Requiem di Britten, che le compagini della sinfonica ci faranno ascoltare con sul podio il direttore statunitense Robert Trevino. E vi ho già detto, forse gli appuntamenti sono venerdì alle 20 e domenica alle 16. Gli ultimissimi appuntamenti, siamo nel weekend, sabato 11 marzo siamo al Tempio Valdese di Milano per la stagione musica al Tempio, un gruppo vocale maschile diretto da Alessandro Giulini, e loro animeranno la stagione della musica al Tempio con un programma molto molto raffinato e ricercatissimo, anche vista la compagine, un gruppo vocale maschile, e il repertorio è un repertorio lideristico che propone pagine di Schubert, Mendelssohn, Liszt e Bruckner, quindi sicuramente brani più conosciuti, altri molto molto più rari nell'ascolto. L'appuntamento, vi dicevo, è sabato alle 20:30, e concludiamo con Maria Perrotta, che invece è ospite della rassegna in cooperativa per amare la musica, e siamo al Teatro Spazio 89, e la pianista Maria Perrotta ci farà ascoltare un programma che si intitola Maria Perrotta in fuga con Bach, e propone al pubblico uno dei capolavori di Bach, appunto, che è l'arte della fuga. L'appuntamento di domenica è pomeridiano alle 17. Direi che ce n'è veramente tanta di musica, per fortuna, e buona musica e buona settimana a tutti.
Siamo arrivati alla fine, ringraziando il maestro Giuseppe Califano per la rubrica di musica classica di questa puntata di Calcio il Tempo, di rispondere a due ascoltatori che mi chiedono chi cantava la versione del Déserteur, o il disertore che dir si voglia, che abbiamo passato prima: Giacomo Lariccia featuring Erika Boschiero e Francesco Frai Moneti. Loro, grazie di averci ascoltati, ci vediamo stasera in auditorium per il Suggeritore Night Live e domani con la festa delle donne in quanto donne. A risentirci. Oh.